Siamo al Salmo 136 o 135, comunque 136 della numerazione ebraica, ed viene chiamato il grande Hallel. Alleluia vuol dire lode a Yahweh. E potremmo dire che questo Salmo è un inno alla bontà di Dio, così l'ho intitolato, e vedrete che è un inno a questa bontà di Dio con risposta litanica. E allora voi sapete che quando si cantano le litanie e c'è il solista che canta Santa Maria e tutti rispondono prega per noi, Santa Vergine delle Vergini prega per noi, quindi, oppure cose di teoria dei santi, no, Sant'Ambrogio prega per noi, San Carlo prega per noi, San Grato prega per noi, eccetera. Allora vuol dire che è un inno in cui è previsto un intervento del solista e del coro. Si chiama Grande Hallel perché veniva cantato durante la sera di Pasqua, quello che Gesù con i suoi apostoli hanno cantato probabilmente mentre uscivano per andare a Getsemani. Ecco. E potremmo dire che c'è una prima parte che sono i primi quattro versetti, è un invitatorio, cioè un momento in cui c'è qualcuno, probabilmente chi presiede, che invita, venite, lodate il Signore, pensate quanti salmi, no? Venite, avvicinatevi al Signore, accostatevi a Lui, salite a Lui, avvicinatevi al suo volto, cioè un invito ad avvicinarsi. Poi c'è una strofa, ci sono almeno tre strofette, perché in realtà si viene presentato in questo salmo, questo inno alla bontà di Dio, in realtà è una rivelazione cosmica ed è una rivelazione storica di Dio, cioè Dio che si rivela nella creazione e Dio che si rivela nella storia. Ecco, non so se ho reso l'idea. Cominciamo con il leggere. Lodate Yahweh perché è buono, l'ebraico è Odula Yahweh Kitov, lodate Yahweh perché è buono, perché è bello se volete, perché, e qui vedete il ritornello è sempre, in eterno il suo amore, Kile Olam Hasdo. In ebraico è sempre Kile Olam Hasdo, in eterno il suo amore, perché amore, Hasdo, di per sé è l'esed, che vuol dire grazia, tenerezza, cioè perché noi vogliamo lodare il Signore? Perché Lui è pieno di tenerezza, di grazia, di gentilezza, di bontà. Quindi chi è Dio? Dio, Yahweh. Quindi comincia con lodate Yahweh. Poi riprende, lodate il Dio degli dèi, cioè chi è Yahweh? Yahweh è colui che presiede su tutti coloro che si credono grandi. Gli dèi non esistono, no? Il Dio degli dèi vuol dire l'unico Dio. Perché ancora, chi le olam hasdo, perché in eterno è il suo amore. E poi lodate il Signore dei Signori. Notate bene che il Signore, ricordate che si dice Adonai, e quindi Odula Adonai Adonaim, chi le olam hasdo, cioè questo Dio che è il Dio dei Signori, cioè è colui che presiede a tutti i grandi della terra, non solo a tutti coloro che eventualmente sono i potenti del cielo. Ancora una volta, perché in eterno è il suo amore, sempre questo amore che abbiamo detto che è tenerezza, bontà, commozione, perdono, è un po' tutto. È una parola, come già dicevo altre volte, onnicomprensiva, è un po' una parola che vuole esprimere tutto ciò che c'è nel cuore di Dio, ecco. E chi è questo Dio? Ecco, noi ci rivolgiamo, e in ebraico è così, a colui che meraviglie grandi, che ha fatto meraviglie grandi, Niplot Gedalot, meraviglie, vuol dire qualcosa davanti alla quale ti apri la bocca, no? Uno si stupisce, si meraviglia quando vede qualcosa di bello, di inaspettato, e quindi è qualcosa di veramente grande e inaspettato. Lui fa, e ancora perché in eterno è il suo amore. E qui cominciamo con la prima strofa, dopo, questo è l'invitatorio, no? L'invitatorio dice chi è Dio a cui noi ci rivolgiamo, che cosa ha fatto di bello, come Lui si comporta, come Lui riempie la nostra vita di amore e di bellezza, e adesso dice quali sono i motivi per cui noi, e quindi sempre il solista che dice la prima parte e c'è il coro che rispetta sempre chi leo l'amas do, perché eterna è la sua bontà, la sua misericordia, il suo amore. Allora, a colui che ha fatto i cieli con sapienza, ricordate ai primi giorni della creazione, ricordate l'Esodo, no? Dio crea i cieli e la terra, perché eterno è il suo amore. Ancora, a colui che è stendente la terra sulle acque, ricordate che per gli ebrei la terra era una specie di frittata che galleggiava sulle acque, capite? Quindi sotto c'erano le acque, c'erano delle colonne che la sostenevano, perché sotto c'era anche una specie di buco dove c'era l'abisso dove andavano a finire i morti, lo Sheol, e però c'erano le acque. E allora la terra era piatta, naturalmente, esistono ancora adesso, mi pare che i terrapiattisti, uno di questi, per provare quello, si è schiantato e adesso non so dove si trova, probabilmente avrà capito come è fatta la terra, comunque, si spera. Ma, come sempre, i nostalgici ci sono sempre. E allora dicevo, cosa ha fatto? Questo Dio ha fatto i cieli sono questa volta celeste, immaginate i cieli venivano pensati come una grande volta, una specie di cupola, a cui sono appese i luminari, piccoli e grandi, le stelle, cioè sono appese con i fili, no? Ecco. E poi sotto invece, ecco, c'è l'acqua, ha fatto i cieli e poi ha fatto le acque, ha messo la terra sulle acque, cioè non è che lui che l'ha fatto, colui che è stendente la terra sulle acque, cioè in fondo vedete che è un participio presente, vuol dire è colui che continua a stendere la terra sulle acque, e questo vuol dire che Dio è colui che continua a fare il bene, è colui che non è mai stanco di prendere questa terra e di farla emergere dalle acque. Le acque sono qualcosa di minaccioso, di terribile, di pericolosissimo, ma Dio la fa galleggiare, la fa stare a galla, non la fa sommergere, così come succede quando c'è il diluvio, no? Perché anche qui, perché in eterno è il suo amore. A colui che ha fatto luminari grandi, notate bene che il sole e la luna venivano chiamati il luminare maggiore e il luminare minore, la luna per illuminare la notte e il sole per illuminare il giorno, due lampadari insomma, no? Notate bene la differenza, la laicità della Bibbia e della fede ebraica, il sole e la luna sono creature, non sono divinità. Per tutte le religioni antiche in realtà sono delle divinità, Helios, Dio Sole, e Apollo, la Luna, Selene, Diana, no? Due fratelli, uno per il Sole, uno per il giorno, l'altro per la notte, e quindi Diana, che era Selene, era anche la dea cacciatrice, perché? Perché se vuoi prendere i cerbiatti devi andare di notte, perché vengono fuori solo di notte, di giorno non li trovi. No. Comunque sia, ecco, vedete i grandi luminari grandi, perché è in eterno il suo amore, cioè tutto quello che ha fatto e che fa il Signore lo fa per amore, è un Dio che brucia d'amore. E ancora il sole per la regolazione nel giorno, non la regolazione del giorno, ma perché nel giorno tutto venga regolato, quindi nell'ebraico è per la regolazione nel giorno, perché in eterno è il suo amore, la luna e le stelle per la regolazione nella notte, quindi le fasi lunari, le stelle che si spostano e che assumono diverse forme nei cieli, eccetera, perché è in eterno il suo amore. E qui allora abbiamo visto chi è questo Dio. È un Dio che si è rivelato nel cosmo, ecco la rivelazione cosmica, questa prima strofa, versetti 5 e 9. E poi abbiamo una strofa un po' più lunga, una strofa potremmo dire storica, è la strofa che va dal 10 al 20, dal versetto 10 al versetto 20. E qui potremmo vedere l'Esodo. Ricordate, se vi ho detto, questo salmo veniva letto durante la notte pasquale, cosa si ricordava nella Pasqua? L'Esodo, l'uscita dall'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, la fine della schiavitù. E dunque, attenzione, a colui che colpì l'Egitto nei loro primogeniti. Notate bene, Mitzrayim, nella lingua ebraica, è plurale, Mitzrayim, viene tradotto Egitto. In realtà colpì colui che colpì Mitzrayim nei loro primogeniti. Mitzrayim vuol dire doppia angoscia, ha colpito le due angosce, le doppie angosce, nei loro primogeniti, cioè perché l'angoscia genera continuamente male, no? E allora il Signore ha colpito, perché in eterno il suo amore, qui viene ricordate le 10 piaghe d'Egitto, no? E questa è la decima piaga, quella dei primogeniti, quella che è stata la risolutiva. E cosa fa Dio? Notate bene, è passato da colui che dall'Egitto colpì, e adesso passa al presente. Cosa fa Dio? Trae Israele di mezzo a loro, perché in eterno il suo amore. Cioè, è quasi a dire, guarda che l'Egitto non è mai finito. Mitzrayim, cioè la doppia angoscia, non è mai finita, la troverai sempre. Una volta è a causa del coronavirus, una volta è a causa di qualche altra diavoleria, un'altra volta. Quindi c'è sempre, ma cosa fa Dio? Ti trae di mezzo a loro, cioè ti tira fuori. E trae Israele di mezzo a loro, perché è in eterno il suo amore. E come l'ha fatto? Notate bene, con mano forte, braccio steso è il braccio vincitore, no? Non è il braccio tremante, ma il braccio teso è quello del comandante che dice all'assalto, no? Brevemente, mi viene in mente il film di una volta, i nordisti e i sudisti, no? Che alla cavalleria e con la spada lanciata all'assalto, no? Questo braccio teso, la mia fantasia è un po' così, no? Se volete, vengono in mente immagini di questo tipo, questo braccio steso, perché in eterno è il suo amore a colui che spartì il mar delle canne in due porzioni. Noi lo chiamiamo il Mar Rosso, ma da veniva chiamato il mare dei giunchi o il mare delle canne, perché era una zona del Mar Rosso un po' paludosa che dove c'erano tante canne, tanti giunchi, allora veniva chiamato il mar delle canne. Spartì in porzioni, non due parti, ma in porzioni, quasi a dire che il mare delle canne è una specie di come dire, ostacolo, no? Che impediva di passare, e lui l'ha fatto in due, l'ha spartì in due porzioni, in due o in tre, nel senso che comunque ha fatto a pezzi, potremmo dire, il mare. Che cos'è nella Bibbia? Il mare è il male, è l'abisso, è tutto ciò che è minaccioso. Ebbene, lui l'ha fatto a pezzi, potremmo dire che ha distrutto il mostro marino. Nella Bibbia il mostro marino si chiamava il Leviatan, e il Leviatan quindi veniva considerato come un grosso pesce, un mostro marino, perché se sta nel mare è un grosso pesce. Ed è il motivo per cui gli ebrei osservanti il venerdì, per prepararsi al sabato, allo Shabbat, mangiano il pesce. Perché? Che cosa perché si mangia il pesce? Perché si festeggia la vittoria di Dio sul Leviatan. Mangiamo la carne del Leviatan, pesce. forse è passato anche a noi, eh? Cioè questo ebraismo è passato ancora a noi, noi diciamo mangiare di magro, ma probabilmente, adesso io non sono andato a fare delle indagini, sarebbe interessante andare a fare una tesi di laurea su questa cosa, ma non so, non ho né tempo né voglia, però è interessante sapere che la tradizione ebraica, il venerdì, gli osservanti mangiavano il Leviatan, il pesce, cioè simbolo della vittoria sul male, perché con lo Shabbat siamo liberi dal male, il Signore ci ha liberato. Lo Shabbat è poi un po' la prova del 9 della liberazione, è il luogo del riposo di Dio, quando il male è stato vinto. Quindi lui l'ha fatto a pezzi, l'ha fatto in porzioni, è come quando si mangia il pesce, si fa in porzioni, no? Perché in eterno è il suo amore e fece passare Israele in mezzo ad esso. L'ha fatto a pezzi e Israele è passato in mezzo, perché in eterno è il suo amore. E travolse il faraone e il suo esercito nel mar delle canne, perché in eterno è il suo amore. Vedete che riprende un po' tutto il racconto dell'Esodo, eh? Come se fossero tanti flash, come dire, un po' come quando si scorre un film, no? E ci si ferma sui singoli momenti, sulle singole fotogrammi del film, no? Quindi è travolse faraone, non viene chiamato il faraone, perché in realtà per la Bibbia il faraone è il nome, faraone, non dice che nome ha il faraone. Comunque chiunque sia, chi comanda la doppia angoscia, Mitzrayim, è faraone. Che abbia un nome l'altro, che si chiami Ramses, che si chiami Seti, che si chiami, non importa, comunque è faraone. E quindi questo faraone e il suo esercito è stato travolto nel mar delle canne, perché in eterno è il suo amore a colui che condusse il suo popolo nel deserto. Vedete, quindi uscita dall'Egitto, attraversamento del Mar Rosso, poi il deserto, attraversamento del deserto, perché è in eterno il suo amore, cioè il Signore non ti lascia solo, ti accompagna. A colui che colpì re grandi, Melchim Gadolim, cioè sono i re che beduini che abitavano nel deserto e quindi in qualche maniera si opponevano al passaggio di Israele, perché in eterno il suo amore. Qui si dice chi sono questi re grandi, re famosi, re potenti. Si dice e uccise re Adirim, potenti, perché in eterno è il suo amore. E chi sono? Sion, re Amorreo, perché in eterno è il suo amore. E Og, il re di Basan, perché in eterno è il suo amore. E siamo alla fine della seconda strofa, dove abbiamo visto l'Esodo. Ma tutta la parte storica, la rivelazione, abbiamo visto Dio che cosa fa. Dio si rivela, abbiamo visto, in maniera cosmica, ci fa vedere la grandezza. Se tu guardi il cielo, ricordate, lo troviamo, no? Opera delle tue mani, la luna e le stelle che tu hai fatto, ricordate, o Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, no? E abbiamo già fatto questo salmo, e qui abbiamo invece proprio ancora una volta questa presentazione, Dio è creatore, cioè ci ha pensato prima della creazione, ha fatto tutto questo per noi, non solo, ma è il liberatore, quindi è colui che si è rivelato nella storia. Se tu vuoi capire chi è Dio, guarda la creazione, lo trovi, ma se guardi la storia, la scopri. Dio è il Dio che ci ha reso liberi. Noi non saremmo un popolo libero se Dio non ci fosse stato a liberarci da Mitzrayim, dalla doppia angoscia. E poi non solo ci ha liberato, ma noi saremmo girati per 40 anni nel deserto e basta, saremmo finiti lì. Ma Dio invece ci ha fatto entrare nella terra promessa. Ed ecco allora la terza strofetta, abbiamo visto invitatorio, e questa è la terza strofetta, dove si parla dell'ingresso in Canaan, dal 21 fino al 25. E allora, diede la loro terra, diede loro la terra in eredità, Notate bene, la terra, per Israele è la terra promessa. Arez non è la terra intesa il mondo, ma è l'unica terra che esiste, è la terra promessa. Per quello che poi Gesù dirà che la terra promessa è il mondo intero, che la nuova Gerusalemme è una Gerusalemme che tiene tutto il mondo. Ricordate l'Apocalisse, no? Se ricordate, una 12.000 stadi, no? La misura della grande città che è fatta con 12 porte, eccetera, sempre aperte, quindi aperta a tutti, in pratica è lunga circa, che so, 12.000 chilometri, vi rendete conto? No, 1.200 chilometri. Una città così, capite che è lunga come l'Italia, no? Per dire che è una città universale, è davvero la metropolis, la madre delle città, metropolis, la madre delle città. E dunque questo Dio è il Dio che ci ha dato la terra promessa, diede loro la terra eredità, ecco la terra eredità, perché è in eterno il suo amore. Eredità a Israele, a chi l'ha dato? Suo servo, a Israele, perché è in eterno il suo amore. Colui che in abbassamento di noi si ricordò. E qui che cosa viene in mente? Probabilmente questo salmo è stato scritto dopo la distruzione di Gerusalemme, è stato scritto dopo la dispersione di Israele e dopo l'esilio. Quindi nel nostro momento in cui noi eravamo abbassati, colui che in abbassamento di noi si ricordò di noi, cioè colui che nel momento della difficoltà, della fatica, della frustrazione, non ci ha lasciato soli. Il nostro Dio non è il Dio che ci lascia soli, perché in eterno è il suo amore. E ci liberò dai nostri avversari. Chi sono gli avversari? Ricordate, gli avversari è il nemico per eccellenza. Liberaci dal male, diciamo nel Padre nostro, e si può tradurre anche dal maligno, perché non si capisce bene se è il male con la M maiuscola o il male con la M minuscola. E siccome le traduzioni possono essere ambedue, per cui c'è un apotupo neru, è un genitivo, e il genitivo nel greco e nel latino può essere sia maschile che neutro. E allora se è maschile è il male con la M maiuscola, se è neutro è solo il male inteso come le cose cattive. E qui invece chi è? I nostri avversari. Lui ci liberò dai nostri avversari, perché in eterno è il suo amore. Cioè non è un Dio che dice ok, ti ho dato la terra e adesso ti arrangi. No, ci libera anche da questo. Lui che dà il cibo ad ogni carne, col bazar, non a ogni vivente, ma col bazar. Bazar, col vuol dire tutto, ogni, e bazar vuol dire carne, cioè a tutti coloro che sono fragili. Cioè il nostro Dio si prende cura degli ultimi, dei piccoli, i deboli, no? Io sono soltanto carne, vuol dire sono debole. Paolo parla di carne per dire la debolezza, la fragilità. Ecco, allora, e quando io mi baso su me stesso, no? Quando io credo in me stesso, allora ecco la mia fragilità. Però Dio cosa fa? A tutti noi che siamo deboli, Lui non lascia mancare il cibo, perché in eterno è il suo amore. Quindi vedete, è un po' il Padre nostro, no? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Lui ce lo lascia. E poi la conclusione era un po' come quasi l'inizio, ma diverso. Lodate il Dio dei cieli, perché in eterno è il suo amore. Cioè questo Dio è il Dio dei cieli. Cosa vuol dire nei cieli? Vuol dire il Dio Hotul el Hashamayim ki olam hasdo, ki le olam hasdo. Il Dio dei cieli vuol dire il Dio irraggiungibile, il Dio che è al di fuori della nostra portata, il Dio che noi non riusciamo nemmeno a immaginare. È il Dio, noi diremmo, trascendente. Il Padre nostro cosa dice? Padre nostro che sei nei cieli, cioè tu che sei irraggiungibile, tu che sei il trascendente, tu che sei colui che noi non possiamo nemmeno conoscere in pienezza, perché sei troppo grande per noi. Ecco, credo che sia un bel salmo, soprattutto da dire nei momenti di scoraggiamento. Quando le cose non vanno come vorremmo noi, penso che è il salmo da ripetere, eterno il suo amore. Eterno il suo amore, lui non ci abbandona mai, lui è accanto a noi e lo possiamo pregare tutti insieme adesso. Lodate Yahweh perché è buono, perché eterno è il suo amore. Lodate il Dio degli dèi perché eterno è il suo amore. Lodate il Signore dei signori perché eterno è il suo amore. Egli solo ha fatto grandi prodigi, perché eterno è il suo amore. Ha fatto i cieli con sapienza, perché eterno è il suo amore. Ha fissato la terra sulle acque, perché eterno è il suo amore. Ha fatto grandi luci, eterno, perché eterno è il suo amore. Il sole per reggere il giorno, perché eterno è il suo amore. La luna e le stelle per reggere la notte, perché eterno è il suo amore. Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, perché eterno è il suo amore. Fece uscire Israele di mezzo a loro, perché eterno è il suo amore. Con mano potente e braccio teso, perché eterno è il suo amore. Squarciò il mare delle canne in due parti, perché eterno è il suo amore. In mezzo fece passare Israele, perché eterno è il suo amore. Travolse il faraone e la sua armata nel mare delle canne, perché eterno è il suo amore. Fece camminare il suo popolo nel deserto, perché eterno è il suo amore. Colpì grandi sovrani, perché eterno è il suo amore. Uccise re potenti, sovrani potenti, perché eterno è il suo amore. Sihon, re degli Amorrei, perché eterno è il suo amore. Og, re di Basan, perché eterno è il suo amore. Diede la loro terra in eredità, perché eterno è il suo amore. In eredità a Israele, suo servo, perché eterno è il suo amore. Ci liberò dai nostri avversari, perché eterno. Nella nostra umiliazione si ricordò di noi, perché eterno è il suo amore. Ci liberò dai nostri avversari, perché eterno è il suo amore. Egli dà il cibo ad ogni vivente, perché eterno è il suo amore. Lodate il Dio del cielo, perché eterno è il suo amore.